L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, questa sera abbiamo un altro artista maschio, e se bisogna pensare che le persone intervistate a fine 2020 erano tutte donne, invece quest'anno finora sono tutti maschietti. Questa sera ho un personaggio, io direi, un personaggio che fa ben due arti assieme, è musicista e scultore, Gianni Mascotti dalla Val di Non, da Coredo.
Buonasera, buonasera, grazie Claudio dell'invito, buonasera a tutti.
Ma mi fa piacere perché io Gianni l'avevo conosciuto diversi anni fa, perché mia figlia era brava a cantare e lui era fra quelli che collaboravano per organizzare il Cantaclis, e l'avevo conosciuto, e anche qua prima della trasmissione gli ho detto: mi ricordo già delle sculture nello studio dove hai il tuo studio di registrazione, e mi ricordo che mi erano rimaste impresse, e se ben ricordo mi ricordo che quegli anni lì eri già sull'idea di creare il simposio di Corredo, però era ancora un'idea, perché avevano tagliati degli alberi, erano rimasti dei ceppi. Mi ricordo queste parole, però era ancora tutto fumoso, invece adesso è una bella realtà.
Sì, è vero, forse ti ricordi benissimo, forse non ti ricordi, era già partito in effetti il simposio, perché è partito nel 99 il simposio di Corredo, in quegli anni forse c'era stata una piccola pausa, forse ti ricordi che ti spiegavo che forse lo riprendevamo, perché era partito, poi fermato, comunque siamo alla 19ª, 20ª edizione adesso, sì, siamo stati fermi un paio d'anni, quindi sì, siamo alla 19ª edizione anche di quel simposio lì, sì, è vero.
Ecco, io mi piacerebbe anche poi nella chiacchierata che faremo cercare di capire questa unione fra la musica e la scultura, perché per esempio mi sono preso, perché mi piace andare a informarmi, sono andato a vedere anche in internet una serie di sculture, e ho notato che un certo legame c'è, se posso dire la mia, perché ho visto molto movimento.
Sì, è vero, ti ringrazio di questo lancio, perché sì, io mi presento brevemente, sono un musicista, di formazione sono un musicista accademico, perché sono diplomato in conservatorio sia in tromba che in composizione, direzione di banda, strumentazione per banda, e pertanto ho passato la mia adolescenza e tantissimi anni in conservatorio, se li calcolo fa impressione, perché ho passato 18 anni in conservatorio, poi ho studiato anche musica jazz e tante altre cose. Pertanto sì, sono un musicista come formazione accademica, e però ho sempre avuto questa doppia vita, perché io fin da ragazzino amavo l'arte, la pittura, il disegno, e a 18 anni, non prestissimo, ma a 18 anni mi sono buttato nella scultura, mi ricordo con 3-4 scalpelli trovati così in un cassetto e un banco improvvisato, e ho cominciato a fare una scultura, perché sentivo di voler legare le due cose. Infatti scolpivo astratto, perché non è che pensi alla musica e cosa scolpisci, sì, se ti butti nel figurativo fai un violino o scolpisci, però non avevo neanche la preparazione per buttarmi nell'astratto e nel figurativo, e quindi ho cominciato a scolpire astratto, linee, forme, per cercare di dare appunto l'idea della musica, della forma proprio, del pieno, del vuoto che crea anche la musica, di creare nelle sculture. E infatti poi sono andato avanti per 10 anni o per 12 anni a fare solo astratto, anche grandi sculture, grandi opere, con la motosega, ne ho pieno il mio sito di queste immagini dei miei primi 10 anni. Nel frattempo però sentivo proprio il bisogno di di riuscire a capire meglio come fare, sapevo disegnare magari un volto, però a scolpirlo era difficile. Allora lì ho capito che come mi sono preparato e dedicato allo studio della musica, dovevo anche dedicarmi allo studio accademico dell'arte, e quindi ho cominciato a studiare molto molto anatomia, tantissima anatomia, e a frequentare dei corsi nella patria della scultura in Val Gardena, insomma, con i gardenesi. E dai gardenesi ho imparato da due maestri in particolare, Ernesto Demez e Antti Dacudan, che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, e quindi con loro ho veramente sono cresciuto tantissimo, e quindi poi insomma ho potuto buttarmi anche nel figurativo che faccio anche adesso.
E difatti io per esempio ho parlato delle sculture, che c'era un legame con la musica, e dopo sono andato a vedermi anche le sculture figurative, e direi che fai una scultura d'impronta tedesca, non all'italiana. Queste sono tutte affermazioni che faccio, non sono un critico, ma conosco diverse persone, però io vedo che la tua scultura è veramente legata più al mondo nordico che non al mondo mediterraneo, perché il modo di costruire i piani, costruire i volumi della figurazione, che sia più o meno figurativa non ha importanza, sì, perché non è questo, però io vedo per esempio adesso quello che va di moda e che in auge c'è l'Aaron Demez, no? Però lui la figurazione, il concetto della scultura artigianale riesce ancora a tenerla e poi riesce a sfociare in certe forme così. Tu invece sei più sulle forme che si muovono, e è una figurazione un po' più verso l'astratto, più che verso il figurativo.
Sì, è vero, quando faccio la figura umana, pur provando anche a farla, ho fatto anche qualche, ho un uomo nudo ad esempio da 80 centimetri nel mio laboratorio, che sta andando avanti da qualche anno, perché giustamente per fare un uomo nudo completamente con tutti i muscoli non so quando lo finirò, ecco. E tra l'altro è proprio per me una scuola, insomma. Tra l'altro ho anche sbagliato un avambraccio, e quindi non lo esporrò mai, probabilmente. Ecco, sì, è vero, il figurativo è proprio realistico, iperrealistico. Lo studio l'ho fatto, ho anche fatto dei piedi, delle mani, anche figure. Però è vero, il volto chiaramente mi è capitato di farlo tante volte in sculture anche semi-stilizzate, perdon. Però è vero, se devo dire la figura che mi piace più fare è la figura stilizzata, ma non tanto proprio perché arrivi al punto di dire sto volto non lo so fare, modestamente riesco a farlo, ho fatto anche una mostra in Galleria Fogolino, dove ho fatto anche una dimostrazione dal vivo, dove facevo un volto e l'ho fatto da capo a fine. Però è vero, mi dà più forza rappresentare la figura umana con dei tratti netti, lineari, sempre chiaramente però basandosi sull'anatomia, perché l'errore sta lì. Tanti pensano che per fare una figura stilizzata sia più semplice. Non è più semplice, perché devi avere la stessa conoscenza anatomica che devi avere per fare la scultura iperrealistica. Poi è chiaro che poi quando fai l'iperrealistica devi anche fare il muscolino, la vena, e d'accordo, lì sono mesi di lavoro. Ma questo forse non mi appassiona, arrivare fino a quel punto. Invece la figura umana bilanciata sullo scheletro, dove però si intravede lo stesso la spina iliaca del bacino, e comunque la proporzione di distanza col ginocchio c'è tutta, però poi le linee sono tirate dritte, E questa è la forma che mi piace di più e mi stimola di più, insomma.
Sì, difatti anche per conto, anch'io la vedo in questi termini, cioè nel senso che se si vive, diciamo, in questo mondo 2000, vabbè, pieno di pandemia, comunque siamo nel 2020 e 21, però no? diciamo bisogna vivere diciamo le cose contemporanee, le cose attuali, perciò anche l'arte ha fatto un certo tipo di percorso, perciò andare per esempio a riprendere l'iperrealismo adesso mi sembra un po' esagerato, almeno che uno non sia bravo, abbia la fortuna, abbia l'input artistico di inserire un qualche cosa di novità, però è molto difficile. Se invece tu giochi sull'aspetto astratto, però chiaro, restando legato a, perché l'astratto in realtà non esiste, è sempre un'evoluzione, una deformazione, comunque un cambiamento di qualcosa di reale, no? Anche se uno fa, per esempio, parliamo anche di fotografia, se uno fa un ritratto deve farlo in un certo modo, non deve essere una fototessera, certo, perché anche quella è realistica, però non ha niente di artistico.
Assolutamente.
Comunque direi che comunque le tue sculture, come dico, sono molto, diciamo, ecco, io finora non ne ho viste di reali, perché è chiaro che vederle in fotografia è uno, ma vederle reali è sicuramente più interessante.
Sì,
ma
non le hai viste di reali negli ultimi 15 anni, scusa.
Ecco, però diciamo sono molto molto interessanti e molto diciamo ti fanno pensare, ti fanno cercare di capire, cioè tengono, diciamo, l'osservatore non solo che guarda l'aspetto reale e dice ah, che bello così, no, cerca di ragionare, cerca di capire, poi bisogna vedere se riesce a capire, che poi le persone non hanno detto, però già far una persona pensare, cercare di cercare di capire qualcosa è molto importante.
Certo, sì, è vero, la scultura è uno dei compiti che l'arte in generale, io mi sono sempre dato questo obiettivo, fin da quando partivo dall'astratto, con le sculture grandi, astratte, erano fondamentalmente erano delle fasce, dei cerchi, delle grandi linee di 2,5 metri con delle travi, immaginiamoci delle travi piegate, anche difficili da realizzare se vogliamo, però appunto io il mio scopo quando facevo quel tipo di scultura lì era quello di far muovere lo sguardo a chi veniva a vedere le sculture, infatti mi piaceva perché vedevi la gente davanti alla scultura e cominciava a muovere la testa per cercare di seguire dove andava a nascondersi questa linea che avevo creato e ci girava intorno la scultura e per me era il risultato più bello, perché vedere uno che gira intorno a una scultura e muove la testa per cercare di capire dove è andata a finire quell'ombra o da dove è nata quell'ombra che sta vedendo, quello è lo scopo. Se uno è davanti a un'opera e sta pensando e si ferma lì, non ha funzionato, no? Per chiudere quello che dicevi prima, è vero, provare comunque è vero, cioè, cercare di sperimentare è importantissimo, pur rimanendo in un obiettivo così. Infatti c'è una frase che mi piace molto di Picasso, che è quella che dice Dio fondamentalmente non è che un altro artista, lui ha fatto la giraffa, l'elefante e il gatto, non ha un vero stile, prova cose diverse, no? Secondo me questa è una frase, l'ha detta Picasso, non l'ho detta io, diamo onore a chi l'ha detta, però insomma è perfetta. Viviamo in un mondo di esperimenti, perché dalla giraffa all'elefante al gatto c'è una bella differenza.
E comunque usi qualsiasi tipo di legno o hai una predilezione per so che il cirmolo è in assoluto il legno migliore, però credo che usi anche altri tipi di legno.
Sì, assolutamente, anche per questo, no? È bello avere lo stimolo proprio dal legno che ti arriva. È chiaro che si predilige il cirmolo o il tiglio, se uno deve partire, andare a comprare delle tavole, compri o tiglio o cirmolo. Però è vero che è stimolante scolpire anche altre cose. Mi è capitato di scolpire un cedro del Libano o anche il melo, il pero, l'albicocco. Ci sono legni veramente belli, divertenti da scolpire, e tra l'altro hanno anche un disegno loro interno particolarissimo, e quindi assolutamente. Poi non scolpisco solamente il legno, ma mi piace da qualche anno sperimentare anche altre forme. Qualche cosa in ferro avevo fatto in passato, ma non devo dire, solamente un paio di tentativi. Per il ferro ci vogliono attrezzature e anche competenze, e invece mi piace molto lavorare adesso con il cemento, una tecnica che forse mi sono inventato io, non ho capito se l'ho inventata io o se praticamente tu sai che per fare le sculture si parte dal modellino, a volte dal modellino in plastilina, cioè, si crea questi modellini in plastilina, quindi creando uno scheletro in fil di ferro, e poi con il quale si crea lo scheletro appunto della scultura, e poi si riempie di plastilina. Cioè, si fa il lavoro al contrario, no? Si mette la plastilina e si crea la scultura mettendo invece che togliendo, che è un'azione molto importante, perché in questo modo si percepisce la tridimensione, la forma, e soprattutto si mette. E poi paradossalmente, quando si va a scolpire, si è già vista la strada al contrario, ma si sa che forma devi andare a trovare, perché l'hai appena costruita. E quindi la plastilina è una attività interessante. A volte le sculture nascono sulla carta e poi si va direttamente a scolpire, a volte nascono sulla carta, si disegna, si fa il modellino in plastilina e poi si va a scolpire. Ho fatto questa premessa per dire che mi piaceva molto questa lavorare la materia e mettere, e allora mi sono inventato una tecnica dove praticamente vado a fare le sculture nella stessa maniera che faccio i modellini in plastilina, magari più grandi, perché il modellino in plastilina puoi farlo da 30 cm, invece lavorando con il ferro interno, anche una scultura da un metro, metro e mezzo, creo la struttura in ferro, cemento armato. E poi si va a coprire e a mettere, invece in questo caso, cemento, con una ricetta un po' particolare che ho sperimentato, che magari non spiego del tutto, cemento vero, cemento chimico. Sappiamo che hanno inventato questi cementi chimici, dico un piccolo particolare, è il cemento chimico che usano i muratori adesso, in tubetti. L'unico difetto di questa tecnica è che funziona. L'unico difetto è che fa un odore pazzesco, e bisogna fare questo all'aperto in estate.
Ma io che usava l'impasto di cemento leggero, è uno scultore che è morto da 3 anni, era Bruno Cappelletti della Valsugana. Uh-huh. E lui faceva l'impasto di cemento leggero, uh-huh, e lo impastava come fosse la creta. E deve cercare di lavorarlo prima che si indurisca, e poi quando era indurito eventualmente lo ligavavi con la raspa per la parte, certo, più grezza. Dopo lo potevi lavorare con una carta vetrata, comunque nel campo dell'edilizia, per conto mio, attualmente ci sono una marea di materiali che possono essere usati dal punto di vista artistico per fare delle cose molto interessanti che una volta non si riusciva a fare, per conto mio.
Sì, è vero.
Ci sono proprio questi impasti, che cementi, intonaci, che sono veramente, ad esempio, lavorare la materia e poi dargli anche, per esempio, in campo della scultura, ma anche in campo pittorico, che una volta non c'erano.
Chiaro, sì, è vero, ci sono proprio questi materiali. E adesso non voglio dire che io ho inventato il cemento armato,
no.
Perché sarebbe una battuta, ma anche proprio perché questa procedura ti dà la possibilità di, chiaro che mescolare del cemento, mettere del ferro e fare un vaso, non l'ho inventato io, ma per fare delle sculture, che magari immaginiamo una scultura alta 1,5 metri, che ha delle caviglie larghe 2 centimetri, riuscire adesso con l'utilizzo del ferro e coprendolo poi con delle garze, con delle juta e con questo impasto che ho trovato, si riesce a fare una scultura alta 1,5 metri, ma con una finissima come una manico di una scopa, e quello che dico è quello che si dicono,
se riescono a risolvere dei problemi tecnici, esatto, che sennò vengono fuori, perché esatto, spesso e volentieri quando fai un'opera, che sia scultura, che sia anche un quadro, ci possono essere dei problemi tecnici che non si riescono a risolvere, perché uno ha l'idea, però dopo bisogna realizzarle. C'è la pausa. Buonasera, riprendiamo la nostra chiacchierata con Gianni, che la prima mezz'ora è stata veramente legata alla costruzione della la manipolazione della scultura, perché diciamo sembra facile, ma in realtà ci vuole anche un bel lavoro artigianale, per conto mio, di substrato, l'ABC, perché sennò la scultura è difficile farla. Però credo che anche tu sei la nuova generazione che usano le motoseghe per sbozzare cose varie, perché ormai da una ventina d'anni questo è il sistema, no?
Giusto? Sì, sicuramente la motosega è uno strumento prezioso quando si affronta un lavoro di dimensioni importanti, insomma, quando pensiamo fai una scultura di 2 metri, è chiaro che parti da un tronco spesso e volentieri parti dal tronco, quindi devi togliere tanta roba, quindi la motosega è fondamentale, anche se gli scalpelli sono importanti. Io amo, infatti la mia tecnica lo fa vedere, cioè io amo sicuramente anche le grandi sculture, però amo usare gli scalpelli alla fine, perché lo scalpello, anche se devi fare una cosa dritta, perché lo scalpello ti dà una sensibilità, una lentezza anche nel lavoro e anche una coscienza della linea che stai facendo, che la motosega a volte non ti dà e ti frega. La motosega come lavora in fretta, me lo diceva anche Antidacudan, come lavora in fretta, che lui non la usava, ti sbaglia in fretta. In effetti con la motosega fai in un quarto d'ora, quando devi togliere tanto, un lavoro che con lo scalpello faresti in 2 ore. Parliamo di togliere, non so, una fascia di 2 centimetri su una lunghezza di 2 metri. La motosega fa in un attimo, però fa in un attimo anche a rovinarla questa linea che ti serviva là sotto, no? Sotto questi 2 centimetri. E quindi sì, la motosega è importante, io ne ho 3 quella batteria, quella piccola e quella grande, però è chiaro che in laboratorio, quando hai invece una scultura da 50 cm, fai gran poco con la motosega, forse fai lavori con la sega nastro a togliere due striscioline e poi vai di scalpello. Dipende dalle dimensioni della scultura. Io ho 70 scalpelli e quindi posso dire di usare tanto lo scalpello. Però sì, dipende dalla dimensione della scultura fondamentalmente. Adesso se dovessi fare, domani comincio una scultura nuova da 80 cm, negli 80 cm con la motosega la distruggi in 10 minuti, hai già buttato via tutto il legno, quindi su una scultura che ci metti magari 3 settimane a farla, con la motosega lavori 2 minuti a togliere 2 baffetti all'inizio e fine, mentre invece una scultura di 2,5 metri di grandezza lavori magari 1 settimana di motosega e poi vai a finire con altre 2 settimane di scalpello o anche magari di altri strumenti.
Adesso faccio una domanda un po' difficile, vediamo se riesco a stimolarti. Preferisci lavorare per esempio a un simposio o lavorare con calma in studio?
È una bella domanda.
Sono 2 mondi diversi, giusto?
Sono 2 mondi diversi, esattamente. Io ne ho partecipato ai simposi per una decina di anni, così diamo un ordine temporale, dal 2000 al 2010. Ne ho fatti diversi, ne ho fatti tanti. È molto bello fare il simposio, perché lo dice la parola stessa, cioè il simposio d'arte è l'incontro di artisti che si scambiano l'esperienza e opinioni, e lavorare insieme ad altri artisti è sempre bello. Poi magari apriamo un capitolo su questo discorso, su cosa gli artisti potrebbero fare insieme. Lavorare insieme è molto importante, fa parte della storia dell'arte, se vediamo i laboratori del Tiziano, i laboratori c'erano, quindi lavorare insieme è molto bello. Quindi simposio mi manca, di una decina d'anni che non lo faccio per motivi vari, d'estate sono sempre occupato in 1000 cose, quindi prendere una settimana, andare a fare un simposio è difficile, però è bello. È chiaro che in laboratorio hai le tue cose, il tuo banco, anche i tuoi appunti, cioè in laboratorio io ho le mie gigantografie di anatomia, cioè, quindi è bello lavorare in laboratorio. Non saprei rispondere a questa domanda, perché sono entrambe belle esperienze. Ecco, chiaro che poi c'è anche simposio, ci sono artisti che incontri e artisti che incontri, insomma, cioè.
Sì, penso che diciamo il concetto del simposio, a parte diciamo che spesso volentieri diciamo, danno la possibilità di fare sculture piuttosto grandi, che eventualmente in uno studio è difficile farle, diciamo, probabilmente fino a una certa dimensione, ma Simpositive fa fare sculture anche con dimensioni molto grandi, però è chiaro che l'aspetto, diciamo, sociale, di incontro fra artisti, fra scultori, è abbastanza predominante, e comunque credo, perché è anche, se si fanno, diciamo, dei simposi, si fanno dei plein air, dal punto di vista pittorico, l'incontrare artisti di altre regioni o di altri stati è importante proprio per uno scambio di idee, cioè trovarsi fra persone che sono creativi è importante per la tua crescita. Io direi che è la cosa principale, però è chiaro che l'intimità di lavorare in studio è importante anche quella.
Assolutamente, cioè,
sono due cose, però sono, per quanto mio, sono complementari, almeno io la vedo in questi termini.
Sì, è vero. Poi, appunto, sì, ci sono proprio simposi proprio belli, in Trentino da noi.
Ce ne sono diversi adesso.
Ci sono diversi veramente ben organizzati, non perché uno lo organizzo io, ma ce ne sono veramente di belli. Mi viene in mente Arte Borcostenico dell'amico Paolo Dal Ponte, oppure Castel Tesino, che organizza Remo Tomasetti, che sono veramente dei simposi. Casteltesino forse è in cima alla lista, è un simposio storico con grandissimi artisti. Stanno girando ci sono dei simposi dove girano veramente artisti, e lo vedi dalla risposta proprio degli artisti, percepiscono l'organizzazione fatta in un certo modo e la valorizzazione del loro lavoro. Perché quando l'artista vede che viene, fa un lavoro e poi viene valorizzato questo lavoro in mostre o in esposizioni curate in un certo modo, allora sicuramente si riesce anche con i simposi ben organizzati ad attrarre arte di un certo livello. Mi viene da dire, se posso fare un po' di pubblicità, in questi giorni stiamo organizzando proprio la nuova edizione del Predai Arte e Natura, che è l'evoluzione di questo simposio di Corio, ne abbiamo parlato prima, che però si è svolto in 17 anni in una forma. Adesso da 3 anni gli abbiamo cambiato completamente la forma, l'ho stravolto completamente perché volevo un attimino differenziarlo e perché ero un po' stanco della solita formula di simposio, e quindi ho ideato un progetto nuovo dove gli artisti vengono chiamati, però non più in maniera un pochettino più selettiva, dove si chiede un bozzetto, un'idea, un progetto ben eseguito, dove gli artisti però sono tutti pagati. Nei simposi mediamente uno vince il premio e gli altri vanno a casa con la scultura. Questo è il simposio tradizionale. E invece io ho detto no, questi artisti devono essere tutti pagati. Ho voluto un attimo alzare l'asticella, ho rischiato, ho avuto un'amministrazione comunale che mi ha ascoltato e gli ho detto: se facciamo così viene gente di un certo livello, vedrete. E in effetti la spesa si è alzata, però in effetti abbiamo avuto un riscontro. L'anno scorso c'erano artisti da uno che ha uno studio a Düsseldorf pazzesco, Peter Ribka, è venuto un artista canadese bravissima, è venuto uno spagnolo, un russo, vengono artisti, anche perché ci arrivano veramente 60, 70, 80 domande di ammissione, e di questi 60, 70, 80 una ventina sono di alto livello, e quando devi sceglierne 6 è facile che scegli proprio quelli, no? Quindi sono contento, anche perché poi le opere vengono esposte lungo la zona dei due laghi di Corio, e su delle alzate in Corten. Ho studiato anche lì un'alzata in acciaio Corten che si armonizza perfettamente con il bosco, e valorizza l'opera, ed ora che gli artisti vedono i cataloghi, ecco, quello potevo portarti, Claudio, mi scuso, te lo allungo la prima volta che vengo a Trento, e vedono i cataloghi e capiscono che insomma c'è un'organizzazione dietro. Così, io ho avuto questa idea e la sto seguendo come direttore artistico per il comune di Predaia, e vi invito ad andare a visitare appunto i laghi di Coredo, e in agosto ci sarà la terza edizione di questo evento, dal 2 al 7-8 agosto. Ma sicuramente ce ne sono, come dicevo prima, anche di molto belli, di simposi come il mio, non per fare il saputello, ma insomma ce ne sono di belli anche come Casteltesino, Arte Bosco Stenico.
Sì, comunque altri. Per esempio bisogna pensare che il concetto del simposi, anche questo per esempio, è un modo di fare arte, di interpretare l'arte alla tedesca, non all'italiana, perché voglio insistere, perché noi qua nel Trentino, per conto mio, possiamo anche essere privilegiati, perché possiamo diciamo prendere le cose positive del mondo tedesco, perché non è detto che siano tutte, però abbiamo anche un collegamento col nostro mondo mediterraneo italiano. Se si riesce a mettere insieme le due cose, per conto mio è importante. Perciò anche lì mettere insieme probabilmente un progetto come il tuo, che non è un simposio, non è una land art, però sono tutte e due, è un atto creativo importante, e cerca di mettere insieme delle culture diverse.
Sì, questo è vero, sì, proprio perché è importante che chi fa parte come noi del mondo artistico si metta insieme. Vediamo questo punto, no? Cioè, secondo me schiudersi ognuno nel proprio laboratorio e creare e farsi la mostra personale, sì, è un'attività, però insieme si cresce molto di più. Io lo vedo dalla musica, no? Questo è un altro parallelo che viene con la musica, cioè tu puoi suonare il tuo strumento benissimo, puoi essere bravissimo, però io sono un trombettista nella vita, se la tromba devo suonare con qualcun altro. Io ho un trio jazz, quando suono con il mio pianista già punf.
Uno stimolo, per esempio, bisogna pensare, per esempio, pensa alla musica leggera attuale italiana, no? In questi ultimi 2-3 anni, cos'è che le cose migliori vengono fuori dalle collaborazioni?
È vero.
Collaborazioni fra artisti, fra cantanti, fra arrangiatori, fra compositori, no? E vengono fuori delle cose interessanti, e perciò fanno capire che se più teste pensanti, creative, si mettono insieme su un'idea, su un progetto, possono fare uscire delle cose interessanti. Perciò il discorso che dici tu, per conto mio, dal punto di vista del fare artistico, no, visivo, campo visivo, sarebbe auspicabile, è una cosa importante. Non è detto che i progetti, di solito i gruppi artistici in campo artistico sono sempre esistiti, di solito durano un certo periodo, poi per altri motivi si vanno a sciogliere, però in quel periodo sono nate avanguardie artistiche, sono nati gruppi artistici che sono durati 2-3 anni, però ha fatto delle cose importanti, e qui tutti quegli artisti che hanno collaborato a questi progetti sono cresciuti dal punto di vista creativo, e sono diventati dei personaggi, bisogna pensare. Perciò questo ecco, io lo sposo in assoluto come idea di collaborare, è una cosa che bisognerebbe cercare di fare, come mettere insieme pittura e scultura, per esempio, o con la musica addirittura, perché per quanto mio anche la musica dà un bel aiuto a certe cose che si vanno a fare.
Assolutamente, assolutamente, è vero. Secondo me bisogna uscire un po' da questa idea di iperprotezione, no? Che l'artista spesso ha, di proteggere anche un po' le sue cose, no? Io vedo gli occhi della gente quando viene a vedere il mio atelier, no? Vedere un laboratorio è interessante anche per il pubblico, anche per chi non fa arte, per noi che facciamo, la facciamo è ancora più interessante, perché magari vediamo la tecnica. Io onestamente sono, io quando viene qualcuno, o anche quando faccio dei corsi, io tengo dei corsi nel mio laboratorio, spiego qualsiasi cosa che io faccio, qualsiasi tecnica che utilizzo la spiego a fondo, perché questa è un'altra cosa che viene dalla musica. Io mi sono perfezionato con grandi musicisti, la prima tromba dell'Arena di Verona mi viene in mente, il mio maestro Alberto Frugoni, la prima tromba dell'Opera di Parigi, Thierry Caens, che ho frequentato per qualche mese. Questi grandi maestri ti insegnano tutto quello che sanno, te lo dicono. No, vedi che non si frenano, non è che dicono ah, una cosa l'ho scoperta, però non la dico al mio allievo, perché ti dicono tutto. In musica è così, il grande maestro, che ho considerato tanti, Roger Bobo, tuba solista della Chicago Symphony, ti dice tutto quello che sa sulla respirazione. È stato il mio maestro di respirazione per un anno. Questo, forse sotto questa idea io la porto nell'arte, gli artisti dovrebbero non essere gelosi dei propri perché se tu hai veramente, sono 20 anni che hai scoperto una cosa, che la stai praticando, tu puoi insegnarla, perché tanto sei avanti 20 anni, l'allievo non cioè, bisogna formarlo. Io sono docente di musica perché insegno tromba, ho la fortuna di insegnare tromba anch'io, ho 38 allievi in Trentino, però appunto l'allievo, il maestro deve dare tutto all'allievo, non tutto tranne un po', perché sennò magari e quindi gli artisti dovrebbero fare un po' questa cosa qua, aprirsi completamente, perché vedo adesso in generale, poi c'è quello più aperto, quello meno, però c'è un po' la tendenza, no, a dire ma non ti spiego tutto, perché sennò magari no, perché se una tecnica spiegandotela me la puoi rubare così in 2 minuti, allora non è una tecnica artistica, vuol dire che era una ricetta di cucina. Se è una tecnica artistica vuol dire che l'hai pensata, l'hai evoluta in 10 anni, e quindi anche spiegandola non è che l'allievo domani mattina fa le sculture uguali alle mie, capito? Quello che voglio dire. E anche tra artisti sarebbe molto bello unire laboratori, unire esperienze, vedersi e lavorare un giorno al mese insieme, avere spazi, perché poi magari anche il problema è anche di spazi, perché
per esempio su quello che mi dici io una mezza idea ce l'ho. Per esempio io adesso dall'anno scorso faccio parte di questo spazio nuovo a Rovere della Luna, si chiama Associazione Kunstgrenzen, e noi certe cose che tu adesso hai accennato le abbiamo in cantiere, e ci piacerebbe, se questa pandemia prima o dopo ci lascia in pace lavorare, abbiamo diverse cose da poter fare, perché diciamo si chiama Kunstgrenzen, che sarebbe arte di confine, però noi in realtà i confini vorremmo averli aperti, non confini chiusi, perché non ha senso, perché, certo. Per esempio non so, tu ne sai più di me, perché io musica chiaro no, non ne so, però cioè, dal punto delle arti visive bisognerebbe fare come fare la musica jazz, cioè fare il free jazz, per conto mio, se tu riesci a fare la stessa cosa, tutti diversi creativi che suonano, gli stessi creativi nelle arti visive che fanno su un progetto, su un'idea, su qualche cosa, così, per conto mio è il massimo, e vengono fuori le cose migliori. Facciamo l'ultima pausa.
I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter, the real, for real, a girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater, caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras.
So they tell me that you're looking shocky. Baby, drop it low on top me. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, 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 así. Yo quiero una mujer. Una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, así eso es.
So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me.
Allora, gli ultimi 5 minuti di chiacchierata con Mascotti e potremmo parlare di, diciamo, delle attività che hai fatto in questi ultimi 2-3 anni e dopo, a parte, diciamo, l'edizione di quest'anno del simposio, dal punto di vista personale, se hai in mente dei progetti, se come ti colleghi nel mondo artistico provinciale o se sei fuori dalla provincia?
Sì, i miei progetti sono, adesso sto lavorando a queste nuove figure anche in cemento, anche se il legno chiaramente non lo abbandonerò mai, perché insomma è il progetto quello di fare una mia mostra personale, anche se ho appena detto che è bello fare le mostre anche collettive, ma vorrei una mia mostra personale, la mia ultima risale forse a 10 anni fa, e quindi insomma adesso mi sento avrei il desiderio di fare una personale, oppure magari anche in una bipersonale con mia figlia, perché ho una figlia che disegna molto bene, a matita e anche acquerello, anche se lei adesso in questo momento sta studiando greco. Si dedica molto da un po' di anni e questo è un progetto, è sicuramente proseguire con l'organizzazione del percorso del simposio Ospedale Arte e Natura, anche perché, appunto, ho detto prima, è un simposio che si svolge in agosto, però mi impegna praticamente tutto l'anno, perché una volta finito il simposio bisogna collocare le opere, dopo in primavera bisogna cominciare a pensare alla prosecuzione del percorso, perché si tratta di un percorso ad anello che si chiuderà un po', adesso la dico, faccio un paragone grande, un po' come Artesella, insomma, dove che si è sviluppata una bella passeggiata. Insomma, Artesella siamo su un altro pianeta, perché insomma ha una storia è veramente grande. Però sì, ma sì, stiamo sviluppando questo percorso, quindi ieri ero in riunione con il mio team, con l'ufficio cultura, appunto, del comune di Predaia, e con le persone che mi aiutano nella realizzazione di questo progetto. Sicuramente il progetto è sempre quello di proseguire a cavallo tra le mie due arti, perché appunto ancora non ho capito qual è la gamba che spinge di più, se è la musica o la scultura e l'arte, e ormai mi sono rassegnato al fatto che di queste due vite non riesco proprio a decidere qual è la prioritaria. Veramente sono esattamente a metà, anche come impegno e come vita.
Direi che diciamo il connubio musica arte, direi che, almeno come, se vuoi un mio consiglio, è positivo, non ha importanza che ci sia la predominanza. Per conto mio le due cose sono complementari, cioè nel senso che può darsi che non so, devi sfogare delle tensioni, così usi la musica, o se no usi la scultura, cioè, perché poi anche l'aspetto artistico e anche terapeutico alla persona, all'artista, non è solo il fare, il comunicare, ma anche per se stesso, perché spesso e volentieri questa cosa non si tende a pensarla, ma in realtà siamo delle persone, possiamo avere delle tensioni così, e in qualche modo bisogna diciamo risolverla, e probabilmente abbiamo la fortuna che l'arte e la creatività ti dà una mano sicuramente anche personale.
Assolutamente, sicuramente poi in questo anno passato l'arte è stata sicuramente una grande mano. Più ho fatto un post su Facebook, è stato uno dei più apprezzati, che ha avuto molti like, ma non che ci tenesse a questo, ma mi è venuto così. Un giorno che ero nel mio laboratorio, guardavo il mio laboratorio, ero seduto lì sulla sedia, guardavo i miei banchi pieni di sculture, un grande casino, e ho fatto questo post, ho scritto: proprio non capisco l'utilità di Sky e Netflix, punto. Come dire, cioè, io sono lì la sera, cioè, oddio, quando ho tempo non guardo, non mi metto a guardare una serie TV, questo per dire che l'arte è una grandissima compagna e spero lo sia per sempre.
Allora, staremo qua ancora più di un'ora a parlare, perché mi sa che con Gianni...
Io torno quando vuoi.
La nostra oretta è terminata, io ti ringrazio di aver accettato questo invito, ringraziamo Vito nel suo appoggio tecnico, e a venerdì prossimo.
Grazie.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.